What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Francesco Verso, molti di voi mi conosceranno, chi non mi conosce sono uno scrittore di fantascienza, due volte premio Urania, premio Italia, premio Odissea. Da 4-5 anni ho aperto anche un progetto multiculturale che si chiama Future Fiction. Future Fiction, dove faccio scouting e pubblicazione di autori non di lingua anglofona. Ovviamente non discrimino gli autori in lingua anglofona, ma cerco di utilizzare un metro che sia equo per tutti, cioè considerando il fatto che il futuro arriva dovunque. E questo, diciamo, non lo dico io. In realtà negli ultimi anni si sta verificando una, io la chiamo saturazione del mercato di lingua anglofona, in quanto da tantissimo tempo gli unici fornitori di romanzi e racconti di fantascienza erano provenienti da un'unica cultura, da un unico humus, da un'unica lingua, spesso anche da un unico sesso, da un'unica religione, da un'unica economia. E quindi diciamo, non soltanto io, ma tante persone nel mondo si sono un po' chieste dove fosse finito il resto dell'umanità, delle altre culture, delle altre lingue. Il fatto che ha un po' cambiato tutto è stata la vincita del premio Hugo nel 2015 di Liu Cixin, che è venuta per una reazione a quello che era il fenomeno dei set puppies e diciamo un gruppo di fan americani, i quali sostengono che la fantascienza sia bianca, tendenzialmente maschile, tendenzialmente americana, e quindi in reazione a questo uno dei concorrenti al premio Hugo è stato squalificato e il quarto è diventato terzo, il terzo era Liu Cixin, che ha vinto. Da allora in poi si sono accorti che esiste una fantascienza anche al di là degli Stati Uniti, ovviamente negli anni 60 e 70 c'era stato già antologie, fenomeni, però negli ultimi 30 anni questo è stato piuttosto evidente, cioè una totale chiusura del mondo anglofono, e chiusura che è ben rappresentata da questo indice, cioè il problema del 3%. Il 3% è il numero di libri non di lingua inglese che vengono pubblicati negli Stati Uniti. Capite bene che insomma non è proprio una grande varietà quella che si offre al lettore americano. Lettore americano che invece vorrebbe capire e sapere che cosa c'è oltre gli oceani che li separano dal resto del mondo. Quindi questo diciamo un po' l'elemento che è l'ostacolo da superare, è un ostacolo enorme. Vi faccio semplicemente notare che gli americani considerano la fantascienza solamente in quanto scritta in inglese. Se voi provate da autori o da editor a mandare un racconto scritto in una lingua diversa da quella inglese, loro non hanno né la voglia né gli strumenti né le risorse per leggerlo. Quindi il peso e il costo della traduzione è sulle spallucce nostre, cosa che invece diciamo altrove è completamente diverso, e quindi se voi andate in una libreria italiana, una libreria in qualunque altro paese, vi rendete conto che lo scaffale è composto nel reparto della fantascienza per un buon 70-80, fate voi una percentuale a caso a favore, da autori bianchi, americani, purtroppo tendenzialmente morti da almeno 30 anni, e quindi si apre un problema anche di ricambio generazionale, di offerta ai lettori, alle lettrici. Quindi la parte destruence è questa, la parte construence è quello che mi ha visto impegnato negli ultimi anni, cioè come fare ad affrontare questo problema. Scusate, è un po' tagliata, ma comunque si capisce. Bandi europei, editori, aziende, editor, accademici, riviste internazionali, iniziative di crowdfunding, premi science fiction, collaborazioni, sono i punti. Poi dopo blog e siti, poi dopo li vado un po' a... Quindi come si può fare per cercare di arginare questo strapotere? Di fatto nel resto del mondo si stanno muovendo alcune realtà, alcuni paesi che hanno addirittura istituito dei fondi per la traduzione. Questo vale soprattutto per la letteratura mainstream, per la fantascienza è sempre un pochino più difficile, però diciamo ci si può arrivare. Io ci sono arrivato con la Cina, perché in questo momento la letteratura di fantascienza cinese, ci sarà un panel dopo se volete approfondire l'argomento, è the next big thing, cioè proprio l'argomento forte che sta un po' sparigliando ovunque, perché ci sono questi autori che, vi dico soltanto che Liu Cixin ha venduto 7 milioni di copie in Cina e 300.000 nel mondo con Il problema dei tre corpi, quindi capite che l'ha pubblicato Mondadori, vuol dire che è sopra il livello di invisibilità che invece gli altri non possono godere. E quindi ci sono case editrici americane che invece fanno della traduzione da altre lingue proprio il loro, diciamo, la loro missione, come Open Letters e World Weaver Press. Hanno tradotto da poco una antologia molto bella di Solar Punk, che è uno dei temi più caldi in questo momento, cioè un'evoluzione del cyberpunk adattato ai temi della sostenibilità ambientale, dell'equità e della distribuzione delle risorse. Dal brasiliano, dal portoghese, è un editor, Jorge Ribeiro, che ha composto questa antologia in portoghese e la World Weaver Press l'ha tradotta in inglese. Poi ci sono aziende e investitori privati. Vi parlo di quello che io conosco, ovviamente c'è un cerchio un pochino più ampio, che ovviamente non riesco a intercettare tutto, però questo è quello che nel corso di 4-5 anni sono riuscito a mappare. Ovviamente le aziende con cui ho a che fare sono due aziende cinesi, una è Storycom, proprio un'azienda di fantascienza nel senso vero del termine, capitale privato, ragazzi dai 18 ai 30 anni che promuovono la fantascienza cinese in ogni sua forma, dalla letteratura ai film, ai fumetti, ai videogiochi. E un'altra azienda che si chiama Future Affairs Administration, fondata da una giovane trentenne che dopo 10 anni di lavoro a Lanza ha deciso di aprire questa azienda, stando al 25esimo piano del MoMA, del Museum of Modern Arts di Pechino, una cosa che da sola è solo fantascienza. E loro, anche loro, promuovono e organizzano convention. Di fatto loro che fanno? Vendono gli autori e le autrici cinesi agli altri paesi, finanziando la traduzione. Editor illuminati, li chiamo illuminati perché purtroppo non sono tantissimi gli editor che promuovono un'idea di fantascienza altromondista, ma la fantascienza non anglofona. E in particolare mi piace ricordare Lali Kidar, che è stato ospite l'anno scorso in Italia della DeepCon, che è stato pubblicato dagli amici di Acheron Books, io stesso ho fatto una piccola antologia. Lui ha curato almeno 5 antologie che si chiama The Apex Book of World Science Fiction, dove ha raccolto tantissimi autori da tutto il mondo e derivano queste storie dal suo blog che si chiamava World Science Fiction Blog, là sotto, che purtroppo ha chiuso, e diciamo lui stesso dice che io ho preso la sua eredità, quindi mi fa molto piacere averlo pubblicato e parlare di questo editor che è un giramondo, nato in Israele, vissuto a Wanadu, Laos, adesso sta in Inghilterra. Altri editor, Jason Sizemore, che è l'editore di Apex, e tra l'altro è l'editore che ha pubblicato questo libretto, cioè il primo romanzo di fantascienza italiana uscito in America da tantissimo tempo, quindi fantascienza italiana negli Stati Uniti in traduzione, quindi lo ringrazio. E Neil Clark, che ha una partnership con Storycom ed è l'editor di Clark's World, lui ogni mese pubblica almeno 1-2 storie provenienti da paesi non anglofoni, e quindi l'unica pecca che ho... Vieni Salvatore, io faccio 5 minuti e poi ti lascio la parola. L'unica pecca è che purtroppo anche lì Neil Clark non traduce, quindi sono autori che scrivono già in inglese, per esempio, non so, un autore come Lali Kidar è israeliano ma vive a Londra e scrive in inglese, quindi non c'è questo elemento di investimento sulla traduzione, perché costa e quindi non tutti lo riescono a fare. Alex Schwarzman è un editor di origine russa che ha aperto e cura una serie di libri che si chiamano UFO, Unidentified Funny Objects, fantascienza umoristica, ma da poco ha una partnership con Future Affairs Administration per aprire una Future Science Fiction, che è un po' come quello che ho aperto io, Future Fiction, ma la chiama Future Science Fiction, un'altra rivista che traduce un po' più. Ovviamente questi sono anche elementi importanti, l'accademia e la ricerca. La critica di fantascienza non va di pari passo alla narrativa e quindi anche qui è auspicabile che l'università, centri di ricerca, non so, chiunque faccia anche degli studi approfonditi, più analitici su quello che è. Alcuni la chiamano letteratura postcolonialista, ma in realtà è un termine brutto, a me non piacciono queste definizioni. In America si usa il concetto di diversity, di diversità, ma a me viene subito in mente: diverso da chi? Chi è che setta lo standard della diversità? Noi saremo diversi da chi in base a che cosa? Quali sono i principi della diversità? Allora, quindi loro usano questo termine, diversity, perché ovviamente è qualunque cosa è diverso da loro, e a me non piace. A me piace parlare di, non so, equa ripartizione di futuro, biodiversità narrativa, una cosa che ha a che fare con elementi diversi. mi piace anche mettere in luce alcuni elementi. Stanno partendo dei premi di fantascienza non anglofona, come il NOMO Awards. NOMO è una divinità ambivalente africana, metà uomo e metà pesce, e sulla base di questa immagine simbolica molti paesi africani si sono uniti per restituire un premio che non se la passa benissimo, però cerco, io almeno personalmente cerco di supportarlo e di andare a leggere quello che viene prodotto anche su una rivista molto interessante che si chiama Amenana, se non sbaglio. Grand Prix dell'Imaginaire, cugini francesi, stanno un pezzo avanti a noi, diciamo, loro traducono un po' di più e noi però non facciamo lo stesso, quindi il Grand Prix dell'Imaginaire è il premio alla fantascienza francese. Ignotus è il premio spagnolo, qui abbiamo un rappresentante da Barcellona, sono ben felice di vederlo qui, Raul Cianella, con cui faremo un'antologia di fantascienza spagnola. Il Kurt Laßwitz è il premio di fantascienza tedesca, faremo anche un'antologia di fantascienza tedesca. Il Geffen è il premio di fantascienza israeliana, il Seiyun è giapponese, il Gravity è un premio secondario di fantascienza cinese, perché il primo si chiama Nebula, l'hanno così, senza troppa fantasia, copiato dagli americani. In Europa che succede? Succede che c'è un European Science Fiction Award che però lascia un po' il tempo che trova, non è gestito in maniera molto professionale. Sono dei ragazzi in realtà rumeni che stanno dietro a questo sito, tracciano un po' quello che succede in Europa, lo postano su questo portale, diciamo, si potrebbe fare meglio. Blog e siti di riferimento, tor.com sta investendo, ovviamente è una corazzata enorme, traducono, credo anche, però la maggior parte delle cose sono pubblicate da autori che scrivono già in inglese. World Science Fiction, Strange Horizon anche, e il sito gemello che è quello laggiù, Samovar, che è dedicato esclusivamente alla fantascienza in traduzione, alla speculative fiction più in generale. Europa SF è quello collegato all'European Science Fiction Award. World Without Borders anche è un sito, e Book Riot, dove pubblicano molte recensioni. E soprattutto vorrei mettere in evidenza questo, Science Fiction in Translation, è curato da Rachel Cordasco, che è una grandissima promotrice di fantascienza in traduzione. Andate sul suo sito e troverete un Excel che vi dirà tutto quello che è stato pubblicato in traduzione negli Stati Uniti, però raccoglie quotidianamente tutto quello che esce, quindi lei sta facendo un lavoro veramente pazzesco su questo. Allora, io voglio vedere che ore sono, 17, per cui direi che posso lasciare a te la parola, magari, non so, dirci quello che è successo negli anni precedenti. No,
noi abbiamo fino alla 30?
O al 10 minuti e
dimmi che ci abbiamo fino alle 12, così
no,
abbiamo.
No, fino alle 11 e mezzo, quindi abbiamo 13 minuti.
Cerchiamo di lasciare anche un po' di spazio a loro. Beh, io tutto sommato sono uno dei risultati di questa attenzione che c'è stata. Non scrivo fiction, ma oltre a tradurre mi occupo come storico, come critico di fantascienza. In questo momento c'è in bozze una grossa cosa di una in Inghilterra, della Cambridge University Press, un grosso nome accademico, ha fatto una storia della fantascienza e fra le altre cose ha chiesto a molti contributor di parlare di altre fantascienze, e a me hanno chiesto di parlare della vita, l'universo e tutto quanto, cioè dalla fantascienza in Europa, Europa continentale, fino alla Seconda Guerra Mondiale, 1900-1945, sovietici, tedeschi, dai pulp alle figure più ambiziose. C'è un interesse, la diversity, nel senso di pluralità di storie, in questo momento viene cercata per lo stesso motivo, appunto, qualche anno fa, o forse la radice di questo, fatto per una rivista americana, una storia, un lungo articolo che era una storia della fantascienza italiana. c'è un interesse che sta avendo un salto di qualità, forse non ha trasformato, ma sta iniziando a farlo, ecco, è un processo all'inizio, non... D'altra parte è un processo che carsicamente c'era sempre stato, non è, almeno la porta c'era, adesso si è cominciati ad aprirla e a varcarla con più sistematicità, perché in realtà se ci andiamo a leggere i vecchi, chi ha una collezione o chi sa frugare in rete, il buon vituperato, giustamente, padre fondatore della fantascienza americana, che era un signore originariamente di lingua tedesca, Hugo Gernsback, pubblicò negli anni 20 e negli anni 30, uscì qualche decina di racconti tedeschi, non migliori, non peggiori degli altri pulp, attenzione, non diciamo da fuori viene la qualità, mentre gli americani livello era paragonabile, molti lavori tedeschi, probabilmente senza pagare gli autori e chissà i traduttori, ma per risparmiare. In seguito qualcosa arriva, proprio prima di venire qui mi sono guardato gli elenchi dei finalisti dei premi principali Hugo Nebula, quantomeno negli anni 60 c'era stato un francese finalista allo Hugo, Vercors, Jean Bruyère, una specie di storia fantasy di animali. Calvino arrivò al finale, al racconti, romanzi, qualcosa veniva tradotto. Di solito l'idea negli Stati Uniti era pubblichiamo di solito, con eccezioni naturalmente, chi pubblicava gli europei era con l'idea che fossero più semplici, più facili nel periodo della New Wave, per cui per esempio un editore che pubblicò diversi francesi era Donald Walheim, che cercava le cose avventurose, dai Perry Rodan tedeschi ad alcune cose francesi. Racconti ne uscivano sempre, avevo provato anch'io a fare una bibliografia, a collaborare una bibliografia della fantascienza italiana tradotta in inglese, ogni tanto ne trovo un altro, adesso ne ho trovato uno di poco, cioè, rendiamo gli omaggi, visto che ho mancato allora, Pino Puggioni, un collaboratore delle vecchie riviste inizio anni 60, venne tradotto su New Worlds nel 1963, non era brutta cosa, qualcuno che leggeva in Inghilterra c'erano. Qualche personaggio italiano trasferito lì che ne parlava, che era nei giri giusti del fandom. Che voglio aggiungere, visto che siamo... L'orologio è avanti, io dico 22, giusto?
Possiamo lasciare anche delle domande.
No, appunto, per chiudere rapidamente. Quello che sta succedendo adesso è la presenza da una parte di autori di origine non anglofona che stanno facendo, che hanno cercato di agire da mediatori. Il caso più palese è quello di Ken Liu, nato in Cina, pienamente anglofono, che però è diventato un... divulgatore, promotore della fantascienza in lingua cinese. D'altra parte personaggi che hanno cercato direttamente l'interazione con il mondo del fandom e del professionismo, cioè che vanno in America, in Inghilterra, alle convention, agli eventi, mandano articoli, interagiscono, cioè molto spesso in molte parti d'Europa, ce lo ricordiamo, c'è stato un senso di di felice autoisolamento. Non siamo come quelli. Qui c'è una generazione che dice, forse sicuramente non siamo come, ma possiamo essere con loro, possiamo collaborare con loro, possiamo essere un'unica scena fantascientifica, e credo che questo stia succedendo. Qualche traduzione è stata nel corso degli anni molto importante, sia per le vendite, Schätzing per la Germania, per l'America Latina. Ursula Le Guin tradusse un articolo, un romanzo della scrittrice argentina Angelica Gorodischer, Calpa Imperial. Queste cose hanno avuto Rosa Montero dalla Spagna. Okay. Queste cose sono importanti. Chi legge che dice?
Se c'è una. Abbiamo 4 minuti per delle domande, se ci sono interventi.
Secondo me se no. Poco più di 5 addirittura.
Io mi chiedevo, non c'è il rischio che al giorno d'oggi, almeno quello che vedo che sta avvenendo con la Cina, che si vada a cercare però qualcosa di più semplice, perché appunto magari certi autori americani o inglesi sono, o anglofoni in generale, sono ancora percepiti come troppo complessi, e alla fine portare magari degli autori che vengono da fuori, perché almeno quello che ho notato in alcuni racconti cinesi che ho letto in questi anni, compreso il problema dei tre corpi, c'è un aspetto di ingenuità, cioè come se mancasse una storia, un riferimento preciso alla storia della fantascienza, e quindi, non so, degli alieni un po' più antropomorfi rispetto a quello che vediamo in autori più complessi, penso in Bassi Town. Non è una critica, però dicevo, non è che si rischia di prendere solo quello che è più fruibile, come avveniva.
Non so, personalmente non trovo questo
no, elemento. Però mi chiedevo più, anzi, visto che quello che lo conosci nel panorama statunitense, perché magari già l'editore italiano parte con un'idea di fantascienza, almeno da quello che raccontavi, più complessa, perché ha cercato già, come te, hai cercato altre culture, ma chi è abituato soltanto alla letteratura anglofona e poi legge l'autore cinese, non so se forse non è chiaro quello che stai chiedendo.
Non è chiaro, se ci sono autori estremamente complessi come in ogni cultura.
C'è il rischio che si scelgano quelli più semplici?
Che ne so, io non corro quel rischio, però se non posso parlare per altro.
Quali sono le tematiche però che questi autori non anglofoni portano, che non fanno parte del mondo diciamo della fantascienza?
Una risposta secca potrebbe essere nessuna. Ok,
quando vai al ristorante mangi sempre il primo, il secondo e il dolce, solo cambia il tipo di ricetta, per cui variare aiuta anche questo, la nostra alimentazione.
Però io almeno leggendo un po' cose,
cioè, nessuna, e perché dovrebbe?
Ti posso dire una cosa te la posso dire sui cinesi, cioè nella nostra civiltà occidentale, dove la famiglia è esplosa, di fatto l'individualismo serrato, in realtà l'elemento familiare, lo sviluppo, se guardi Ken Liu, c'è spesso un elemento familiare dove ancora è un'unità sociale rilevante, okay? Questo già può essere arretrato dal punto di vista, però questo è un elemento che viene spesso evidenziato.
La mia domanda era: perché dovremmo leggerli se poi non c'è niente? Cioè, io ci vedo alcune tematiche che gli anglofoni o danno per scontato, oppure giudicano forse superate, forse che è un po' come l'attenzione agli esclusi, delle cose che secondo me adesso sono un po' meno forti nella fantascienza, diciamo, mainstream anglofona.
È molto semplice, perché la fantascienza, usando la metafora del futuro, parla del presente. Tu non hai rappresentatività del presente degli altri paesi, e quindi già questo è un elemento per me fondamentale.
Per gli autori africani.
Esatto, sentire un autore americano che parla dell'Africa parlando di cultural appropriation, no? È un po', quindi preferisco magari sentirlo da Efeto Kumbo, che ho pubblicato, e sentire un 11 settembre un po' diverso. Okay? Giusto questo, già soltanto questo crea una diversità, cioè il punto di vista non è quello americocentrico, ok?
Forse un paio di botta e risposta, monosillabi, no.
Un minutino, sì, sì, vai.
Io intanto posso darvi una foto bellissima, la mando in cima.
Ni hao,
tutti quanti.
Chiedere soprattutto a te, come mai in Italia si è pubblicato pochissimi autori francesi, tedeschi, che pure diciamo c'è tanta, sarebbe tante cose.
Per la Francia, qui parlo proprio per sentito dire, per un lungo periodo ci fu un problema di tariffe richieste molto alte, in un periodo in cui la Francia, il mercato interno francese, anni 70-80, era in boom, alzarono moltissimo, questo creò molti problemi. Tedeschi sono stati per lo più autori di racconti o di romanzi estremamente avventurosi, l'attenzione al racconto è difficile, ecco, però qualcosa è sempre sgocciolato.
Grazie. Saresti così gentile da mettere a disposizione queste risorse?
Sì. Certo, anzi, grazie.
Per farsi un'idea di quello che c'è in giro per il mondo.
Grazie della domanda.
Può aggiornare la slide.
Dove? Venite su Facebook, su Future Fiction.
Come vuoi? No, okay.
Vabbè, assolutamente, per me è proprio
una risposta.
No, al contrario, per me, io credo nella condivisione. Assolutamente, non c'è niente, il nemico è chi non legge, quindi finché si legge
o chi ci racconta.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Thank you.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.